ho fatto un giretto qui davanti al, al club, perché ci sono i nostri amici della Coldiretti e con i loro banchetti, e vi invito ovviamente a fare un giro, perché ci sono sempre degli ottimi affari, hanno sempre dei prezzi buonissimi, e ho rapito uno dei produttori che ci sono, uno dei soci della Coldiretti, il signor Alberto, perché mi ha colpito molto il suo banchetto. E perché ha su un prodotto molto prezioso.
Che non è della zona, però.
Che non è della nostra zona, infatti, però voi siete della nostra zona.
Sì. Produciamo a Nonantola. Uh-huh. E già da 8-10 anni ho visto un servizio in TV, mi sono incuriosito e sono andato a Città della Pieve a comprare i bulbi.
I bulbi di... Perché non l'abbiamo detto cosa produce?
I bulbi di zafferano.
I bulbi di zafferano. Quindi si può dire che sia l'unico zafferano che si produce nella provincia di Modena?
Sì.
Perché io non ne conosco,
sì,
sinceramente.
Non saprei anch'io,
siete unici qua in zona.
Produzione piccola, hai capito, però...
Si potrà allargare nei prossimi anni eventualmente, perché poi abbiamo dei problemi con i microfoni oggi, no? Il nostro regista è inquieto, e vabbè, insomma è così.
Ti vuole coordinare.
E in cosa consiste la produzione di zafferano?
Niente,
cosa
sono
fate?
Bulbi tipo quelli dei tulipani che vanno piantati in terra.
E... In che periodo vengono piantati i bulbi?
Allora,
di tulipani?
Si piantano in giugno e si ripiantano in agosto.
E sono sempre gli stessi,
sempre
vero?
Gli stessi,
che li utilizzate?
Sì. Fanno dei bulbili di fianco che si possono quindi moltiplicare.
Ok.
E la raccolta va da metà ottobre a metà novembre.
Ok.
Col primi freddi.
Tutto a mano,
tutto
giusto,
a mano,
vero?
Sì, tutto a mano.
Quindi allora raccogliete, sono dei fiori bellissimi viola con questi pistilli color zafferano, appunto.
Sì.
E all'interno sono 5 pistilli, se non sbaglio, tre ecco, vedi, ho esagerato.
Sì.
Sarebbe stata una produzione maggiore se fossero 5. Potremmo provare a creare un crocus con 5 pistilli invece che 3.
Sarebbe meglio.
Che così produciamo un po' più
produciamo
di risotto.
Di più, sì.
Riusciamo a fare un po' più di risotto. E quindi poi una volta raccolto, quindi viene tolto il fiore.
Io li raccolgo la mattina, di solito prima delle 9, perché se no il pistillo va per terra quando il fiore si apre completamente e si sporca. Semi chiuso.
Il fiore ancora un po' chiuso.
Poi lo porto a casa e la sera le mie figlie mi aiutano a staccare i pistilli, poi con l'essiccatoio 10 minuti si seccano e li confezioniamo.
Adesso faccio una domanda molto scomoda. Cosa costa il chilo zafferano?
Io mi sono incuriosito per quello, per incentivare qualche produzione nuova nell'azienda, perché ho visto che costava 40.000 euro al chilo.
Esattamente.
Però per farne un chilo
ci vuole
ce
un
ne
campo
vuole.
Enorme
sì,
di
io riesco
di
a farne 2 o 3 all'anno. Ecco.
Perché comunque lei produce anche altre cose,
sì,
non
sì,
fa solo zafferano,
del
vero?
Vigneto per la maggior parte.
Ah, ok, quindi uve. Lambrusco,
sì,
Trebbiano,
tutto lambrusco,
cosa
tutto lambrusco.
Tutto
lambrusco. Lambrusco e un po' di pignoletto.
Ah, perfetto.
E poi no, poi sono ho continuato perché l'anno scorso il comune di Nonantola mi ha rilasciato la DECO, denominazione di origine comunale, perché hanno fatto un bando per i prodotti, le cose un po' strane del comune, e hanno trovato che in abbazia a Nonantola i frati che c'erano dentro l'abbazia, per avere i generi di prima necessità dagli agricoltori intorno, li pagavano con delle spezie, fra cui c'era lo zafferano.
Effettivamente zafferano che già dall'alba dei tempi a Modena esisteva, comunque veniva comprato perché ricordiamo la famosa salsiccia gialla di Modena, che ovviamente adesso non si produce più, ma era proprio gialla perché era a base di zafferano, una spezia che era pregiatissima all'epoca, quindi si parla dell'epoca del Medioevo, quando è nata questo tipo di prodotto. E però io non le ho chiesto una cosa molto importante, il nome dell'azienda.
Vabbè, l'azienda si chiama Tosatti Alberto.
Di Nonantola, siete sui social, siete... Se no lo chiediamo a sua figlia.
Ma mia figlia mette qualcosa, io sono negato. No, io anche perché sì, ho durante il periodo agricolo normale o altre attività da fare.
Non ha tempo di stare sui social.
Lo zafferano l'abbiamo messo proprio perché ottobre e novembre sono due mesi un po' morti.
Avete finito la vendemmia.
Sì, a parte la semina del grano, non c'è
nient'altro. Voi in producete voi o conferite in cantina?
No, no, l'uva la conferiamo in cantina.
La conferite in cantina, quindi non avete sì un'etichetta vostra?
Ne tengo un po' per l'aceto balsamico.
Ecco, quindi producete anche aceto.
Sì.
Tradizionale, sì.
Allora, non è tradizionale, faccio lo stesso procedimento, però io lo vendo come condimento alimentare.
Come? Beh, sì, sì,
perché
sì,
sennò scrivesse la consorteria.
Perché così non passa attraverso la consorteria.
Posso imbottigliare io, faccio tutto
certo,
io.
Certo, ho capito. Ma direi che abbiamo sviscerato.
Interessante.
Beh, allora, noi rimaniamo che la veniamo a trovare. Semmai ci mettiamo lì una sera e tiriamo i pistilli.
Diamo una mano.
Magari, poi guarda.
Potrebbe essere una bella cosa invece.
Sì,
divertente.
Anche sono talmente piccoli. Guarda,
immagino. Effettivamente io ho una piccola scatolina che mi hanno regalato con dentro dei pistilli di zafferano, ma sono lunghi tipo un centimetro essiccati.
Sì.
Quindi sono veramente molto molto piccoli. Beh, Alberto, io la ringrazio veramente, e mi ha fatto un piacere conoscere questa...
Che non lo sapevamo,
no,
che
esatto,
nelle nostre
io non
parti
ero
c'era la produzione di zafferano.
Perché...
Però si è appena riuscita.
Metà i bulbi mi sono marciti.
Ah, ok.
Ho dato lo scotto subito.
Ma perché è piovuto molto quell'anno?
Allora, lo zafferano teme il ristagno d'acqua,
ecco,
l'umidità e la nebbia.
Diciamo che quest'anno forse non è andata.
Non è che sia proprio... il posto migliore,
infatti,
però dopo, complimenti per la tenacia, però perché effettivamente
ci abbiamo riprovato, è andata bene.
Siamo di nuovo in diretta perché ci è venuta a trovare una scrittrice e un'amica, Geraldina Gottardi.
Ciao Gera.
Allora, con te mi piaceva parlare sicuramente di due libri che hai scritto, e cioè il primo libro che è un campo di papaveri, per il quale, guarda, sto leggendo nella copertina, e che non solo l'hai pubblicato, tra l'altro con le edizioni Il Fiorino di Modena, però hai ottenuto nel 2018 la menzione di merito al 4° premio internazionale Salvatore Quasimodo, nel 2019 finalista del premio nazionale di narrativa e saggistica Il Delfino. Poi sei uscito col tuo secondo libro, Il Privilegio.
Sì.
Allora, Il Privilegio mi è piaciuto da impazzire, te l'ho anche detto, ho anche fatto un post perché davvero mi è piaciuto tanto e che consiglio davvero caldamente di leggere, perché ha una tematica che a me personalmente interessa molto, ma che è praticamente il discorso della Santa Inquisizione, della caccia alle streghe. Quindi la prima domanda che ti vorrei fare è: come ti è venuta in mente una tematica del genere?
Beh, è stato un caso, che praticamente ero in centro a Modena dentro una pasticceria e stavo aspettando di fare un colloquio con i professori di mia figlia che frequentava il liceo Venturi, e ho scoperto leggendo il giornale che la sede dell'Inquisizione era dove c'è l'attuale liceo Venturi in via Belle Arti, proprio quello di fianco alla chiesa di San Domenico.
Sì.
E allora si è accesa una lampadina sulla testa e ho cominciato a chiedere, a quel tempo il mio editore era ancora Guerzoni del Fiorino, ho chiesto dove potevo documentarmi, lui mi ha indirizzato all'archivio di Stato e da lì mi ha regalato un libro che è un indice di Giuseppe Trenti, fatto molto bene, dove ci sono elencati tutti i personaggi che sono stati inquisiti.
E tipo? Ti ricordi, voglio dire, le motivazioni per le quali erano inquisite, che cosa succedeva?
Beh, potevano essere le più disparate, cioè c'erano intanto per eresia, cioè per proposizioni ereticali, che poi ho scoperto che erano cose legate alla sfera sessuale.
Ah sì?
Sì, per blasfemia, insomma, anche, guarda, era una sciocchezza, era facilissimo essere inquisiti. Tu per esempio con i tuoi capelli rossi saresti stata la prima.
Poi mi vesto di nero, ho avuto dei gatti neri,
sì, assolutamente,
eccetera, mi avrebbero sicuramente tacciata come strega, perché in effetti effetti poi le caratteristiche, poi ho letto qualcosa, nel senso che le donne, per essere un po' additate a strega, la cosa principale era che dovevano essere delle donne da sole, perché c'era questo discorso della proprietà, prima sì. Eri proprietaria del padre, poi eri proprietaria del marito, okay. Poi c'erano tutta un'altra serie di caratteristiche prettamente fisiche, e per le quali tu in questo modo molto facilmente, e tra l'altro caccia alle streghe, cioè una caccia spietata alle donne, perché non credo sia stato proprio in realtà nient'altro, e potevi essere torturata, rinchiusa.
Sì, 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 certo. Infatti uno dei primi fascicoli che ho visionato è quello riguardante Ginevra Gamberini, dal quale poi ho tenuto il nome per il mio personaggio, che praticamente era rimasta vedova, però aveva dei possedimenti, e quindi subito hanno cercato di farla sposare, poi hanno cercato di farla prostituire. Eccola. E poi alla fine hanno detto: sai cosa facciamo? Lei qua è una strega. Eccola. Adesso la arrestiamo e poi confischiamo i suoi beni e poi dopo ci pensiamo noi. E così lei, cioè non pote- c'è addirittura un pezzo del verbale dove lei dichiara: mi buttano giù la porta, cioè proprio decisi a prendere tutto quello che lei aveva.
Sì, e oltretutto non c'era nessuno che ti proteggesse.
Assolutamente no, assolutamente no. E niente, le mie ricerche sono state molto interessanti, perché io sono partita da semplici curiosità, cioè sfogliavo l'indice, vedevo un nome con un'accusa particolare che mi incuriosiva, e dopo da lì ho collegato un sacco di cose. È stato molto interessante consultare i documenti originali, cioè tipo proprio pergamene, sì, scritte con la penna d'oca, sai? No, e anche lì mi ha aiutato molto chi aveva una bella grafia, piuttosto di uno che scriveva male, nulla, perché sì, non è affatto facile decifrarli. Sì, sì. Poi dopo ci fai l'occhio e ti diverti anche, perché...
Certo che guarda, interessante, sì. Poi alla fine, cioè al di là della scrittura, quindi poi immagino quando tu hai visto la tua opera conclusa, quindi la grandissima soddisfazione di vedere questa cosa qua. Ma in realtà tutto quello che c'è poi prima, tutta questa ricerca che contribuisce veramente anche a capire, perché tante volte non lo sappiamo esattamente quello che è successo nel passato nella nostra città, e a volte pensi che siano cose così lontane, poi in realtà...
Brava, bravissima,
qua,
infatti. Vero? Infatti anch'io mi sono stupita di quanto materiale c'è nell'archivio di Modena, e è uno dei più forniti d'Italia, dopo quello di Venezia e quello di Roma.
Perché erano tre, vero, i tribunali? Cos'erano? O più di tre? Forse i più importanti erano
tre,
secondo
me. Sì, più importanti erano tre, però sì, Modena è veramente molto fornita.
Sì, 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 sì. Beh, guarda, è interessante. Ci parli, anche, voglio parlarci anche un attimo così della trama, del libro, insomma, di cosa parla.
Sì, beh, la trama è puramente di fantasia, non mi sono ispirata a nessuna cosa reale, a differenza del primo, che invece è il primo libro, Il campo di papaveri, è in parte autobiografico. Questa è tutta fantasia, e è ambientato, alcuni capitoli sono ambientati nel 2018 e altri nel 1630, nel momento proprio in cui la peste arriva a Modena,
sì,
che ha fatto parecchi danni. Sappiamo che è arrivata da Parma, dai Lanzichenecchi, insomma, e c'era il duca Francesco che aveva appena preso il potere, diciamo, ed era un giovanissimo duca che ancora doveva imparare a governare, diciamo, no? E infatti lui, quando se la vede brutta, scappa nella Reggia di Rivalta con buona parte della corte e provviste. E niente, ho visto, giustamente ricordando anche l'opera di Manzoni, moltissime analogie tra il nostro Covid e la peste di allora, alcuni aspetti psicologici molto simili. E niente, dicevo, tornando alla storia, è sostanzialmente una storia d'amore, e che però viene vissuta in parallelo da una coppia odierna, diciamo, e una del 1630. Durante la narrazione c'è un segreto che piano piano si svela forse prima al lettore che ai protagonisti, e però dopo, insomma, si amalgama in tutta la storia, diciamo, che torna ai nostri,
sì,
tempi.
È interessante. Io, ragazzi, l'ho letto, tra l'altro c'era una frase, guarda, che te l'ho anche scritta, ti ricordi? Ti ho mandato una frase tua che mi era rimasta colpita da morire, e non...
Sì, me la ricordo.
Te la ricordi? Qual è, sì, che non me la ricordo io?
Quando qualcuno muore troppo presto, cambia il destino di chi resta.
Questa è, sì. Dopo ne abbiamo anche discusso, mi ricordo di questa, sì, cosa, perché effettivamente ci sono dei percorsi che tu hai già impostato, poi in realtà ti capita qualcosa qualcosa di brutto all'interno, certo, di questo tuo percorso prestabilito, certo, e tutto improvvisamente cambia.
Esatto, infatti in riferimento lo dico in uno dei capitoli ambientati nel 1600, perché il protagonista è un pittore molto dotato che frequenta la primissima Accademia dei Fantastici, che era un'accademia, che era una cosa molto nuova per i tempi, a Modena, dove venivano fatti i primissimi ritratti anche dal vivo, anche nudi.
Sì.
E quindi era una cosa molto molto avanti, certo, alternativa, esatto. Dopo poi pian piano si trasforma nel tempo, e dopo questa accademia diventa Tribunale dell'Inquisizione, poi alla fine del Settecento, quando l'Inquisizione viene chiusa, viene proibita dal Duca Ercole, dopo diventa un primissimo liceo d'arte.
Vedi come e poi si sviluppano,
sì,
le cose.
Sì, fatto. Accademia Atestina diventa, sì, e dopo l'odierno liceo Venturi, insomma.
Ti chiedo un'altra cosa, che rapporto hai con la musica?
Con la musica? Allora, con la musica buono, direi, mi serve molto per rilassarmi, per trovare la concentrazione. Sì,
sì. L'ascolti spesso durante la giornata, ti capitano, sì, la macchina, la,
sì,
radio?
Sì, beh, di continuo, sì, al lavoro poi sempre, però sì, ho anche una playlist che l'ho intitolata Keep Writing, perché la uso quando scrivo.
Bellissima! E cosa ci sono, che brani ci sono dentro?
Ci sono dei brani principalmente di musica classica. Io amo moltissimo il contrabbasso.
Oh, che bel strumento!
E il violoncello, sì, anche. E quindi sono suoni che il violoncello in particolare mi piace molto.
Vedi, perché poi, sì, se magari quando si scrive uno non deve essere distratto da delle parole, delle canzoni.
Brava,
ad esempio,
esatto,
deve essere, devi lasciare la mente un po' libera di andare e di non distrarsi.
Sì, esatto.
Bene, sì, eccoci di nuovo nei locali del club. E io non so se noi vi abbiamo mai spiegato qual è la nostra postazione. Cioè, noi praticamente siamo su un soppalco, okay, dal quale vediamo, insomma, le persone che passeggiano in galleria e le persone che invece scendono proprio qua sotto a guardare la prima cosa che si vede entrando, che sono tutta una serie di vinili. E tra le persone che ho trovato che gironzolavano tra i vinili, ho trovato un ragazzo che si chiama?
Gabriele, ciao,
ciao
a tutti.
Ciao Gabriele, ciao, come stai?
Tutto bene, tutto bene.
Ci racconti tipo quanti anni hai, che cosa fai?
Ho 23 anni, studio a Reggio, all'università.
E che cosa?
E marketing e organizzazione di impresa.
Wow.
E stavo passando per di qua e mi sono imbattuto in qualche vinile e ho dato un occhio, dato che sono sempre carini da vedere.
Infatti, ascolta, ti chiedo questa cosa, che rapporto hai con la musica? Che tipo di musica ascolti? Quando l'ascolti?
Cioè, un rapporto molto importante, fa molto parte della mia routine, quella che è la musica. Infatti l'ascolto praticamente ogni volta che posso, e soprattutto musica per lo più, tanti generi, ma più concentrato sul rap, hip hop, trap dell'ultimo tempo. E quindi sì, è un rapporto che va dalla mattina quando mi alzo fino alla sera per rilassarsi, come dire.
Che rapporto hai a livello uditivo con l'autotune? Che quelli della mia generazione praticamente odiano particolarmente.
Devo dire che è stato un cambiamento molto importante per quello che riguarda la musica, e diciamo che secondo me ad oggi siamo arrivati a un punto dove si riesce ad utilizzare bene, perché appena uscito questo autotune, diciamo che c'era chi era particolarmente bravo ad usarlo, mentre altri sembrava di sentire un robot fondamentalmente che cantava. Mentre ad oggi, con comunque la tecnologia che è avanzata e quant'altro, riesce ad essere abbastanza orecchiabile, diciamo. Comunque.
Ma secondo te maschera le voci delle persone? Cioè, le grandi voci, ti faccio un esempio, probabilmente, non so, del passato, le grandi voci come Mina, come Battiato, con tutte le loro particolarità, ti dico i primi due che mi vengono in mente, e risultano falsate attraverso quest'uso di autotune?
Beh, ovviamente, cioè, nel senso, ci sono delle voci, soprattutto anche nel panorama rock, che sono praticamente irreplicabili, ma penso che neanche nessun autotune possa replicare un certo tipo di voce. È, diciamo, un aiuto che può essere per un rapper, ad esempio, che non ha mai preso lezioni di canto, che comunque ha una voce, non sa di intonazioni, come prendere una nota, come arrivare a un certo tipo di nota, che quindi dà una mano, perché comunque con questa modifica della voce la fai arrivare ad ogni nota che vuoi, però dall'altro lato riesce anche a rapper che sono intonati, per dire che sanno cantare, dare un altro tipo di panorama, perché magari possono fare delle doppie voci, quindi delle voci in sottofondo che fanno parte della base, con questo autotune che differentemente non potrebbero fare, perché ci sono magari note acutissime che nessuno riuscirebbe
che
a fare, o profondissime che quindi nessuno riuscirebbe a fare.
Ho capito. Ascolta, e oltre a questo genere musicale sei abbastanza vicino, che so, alla musica rock, alla musica italiana? Ascolti
sì,
anche
sì, 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 la musica rock molto, italiano diciamo sul rock poco, sempre qualche rapper italiano sì lo ascolto, però sul rock sono molto più, diciamo, esperto, se così si può dire, sul panorama americano per lo più.
Ok.
Sì, è un bellissimo genere che per quelli della mia generazione si è un po' perso, secondo me, perché comunque sì, con l'arrivo del rap che ha un po' monopolizzato comunque il mercato, anche perché nella top 50 classifiche di Spotify c'è sempre comunque delle canzoni rap, è raro che si vedano delle canzoni rock ora. E, però sì, cioè, è un genere veramente bellissimo, soprattutto la gran differenza di avere una band, soprattutto per le band, che quindi ci siano degli strumenti, è veramente, confronto appunto all'hip hop così, è proprio una cosa completamente diversa, veramente.
Ma è una cosa che
bella.
Hai scoperto con i tuoi amici o che ti arriva dalla tua famiglia?
Per lo più dalla mia famiglia, perché nella mia famiglia sono molto appassionati di musica, soprattutto di rock, e con anche una grandissima cultura per quanto riguarda appunto questo genere musicale, ed è grazie a loro che mi sono avvicinato, e anche direi per fortuna, in modo da non avere una visione completamente verticale su un genere ma riuscire a spaziare anche su altri generi.
Ci sta. Allora, ti faccio un'altra domanda che è questa. Allora, negli anni 70, parliamo di testi, cioè negli anni 70 i testi delle canzoni spesso raccontavano delle cose che si vivevano nel momento, quindi c'erano veramente delle tematiche importanti, tra cui, non so, in America per esempio la guerra del Vietnam, il famoso Peace and Love, i diritti per gli afroamericani, poi sono arrivate le contestazioni giovanili per quello che riguarda il discorso del 68, e c'era, non so, come dire, la voglia di, o quello che si credeva di poter in un certo modo cambiare il mondo, ok? Secondo te oggi com'è?
Oggi è completamente diversa come cosa, credo che, nel senso, ci sono sicuramente artisti che comunque provano ancora magari a cambiare, provano a parlare di un certo tipo di tematiche, ma le persone che comunque sono più, diciamo, virali, comunque in voga, se così si può dire, Non parlano di certe tematiche, e credo che negli anni 70 fossero cose che appartenessero di più, cioè che comunque ognuno gli appartenesse molto quel tipo di battaglia, mentre ora è raro trovare un'appartenenza forte a un certo tipo di battaglia. Diciamo che un po' molto, soprattutto nella trap, quindi negli artisti emergenti di ora, che hanno bene o male la mia età, 20 anni, 23 anni, e diciamo che un po' più, come dire, quasi musica un po' disinteressata, tra virgolette, quindi che non ha troppe pretese nella base, poi si parla magari anche di, non so, di certi fenomeni che stanno uscendo ora, che invece è musica molto interessata, che anche per capire un certo tipo di testo ti serve anche una base di cultura, magari che sia solamente scolastica o a livello di film e quant'altro. Sì. Però sì, credo che non ci siano delle battaglie sotto questo punto di vista, credo che comunque ci siano molte distrazioni ad oggi e ti faccia un po' perdere, diciamo, il focus da quello che magari sono un certo tipo di battaglie e altro.
Perché io ho un po' questa impressione qua, che magari in quegli anni le persone scendevano in piazza per un ideale, cioè anche se non era il tuo ideale personale, comunque c'era un ideale grande e si scendeva comunque in piazza. Oggi ho un po' l'impressione, ma magari mi sbaglio, che le persone scendano in piazza solo quando quella cosa gli interessa direttamente, per un'ideologia che magari hai, oppure per un problema che effettivamente tu devi risolvere. Anche tu la vedi così?
E credo che, cioè, la gente secondo me non scenda praticamente in piazza, cioè nel senso, sono veramente poche le persone che secondo me ad oggi scendono in piazza, e come dici tu, sì, è vero, per un ideale importante magari che hanno, però ora come ora, per quello che è il mondo dei social, e quant'altro, cioè basta, cioè non si ha più neanche la faccia di voler dire la propria opinione su una tematica che magari si reputa importante, perché adesso ci sono solamente i repost su Instagram, i repost su Twitter, che quindi si prende la frase di uno famoso e se la sì. ripostano, ma è praticamente impossibile che una persona riesca a mettere d'accordo 100.000 persone con una frase, sì. cioè mi sembra impossibile, quindi non ci si mette neanche la faccia e si fa un repost così disinteressato senza poi pensare a magari esprimere una vera e propria opinione per magari un discorso,
la tua opinione personale,
la tua opinione personale su qualcosa che può essere importante, che comunque sei legato,
sì.
ci vorrebbe.
Bene, Gabriele, veramente è stata una grande fortuna averti incontrato, complimenti ai tuoi genitori.
Allora, qui al club, oggi pomeriggio, meno male che veramente si sta riempendo di persone, e tra le persone che ho incontrato e che conosco ho visto Chicco. Ciao Chicco, come stai?
Tutto bene, mi fa molto piacere essere qui.
Era un secolo che non ci vedevamo, grande amica di mia sorella Laura, okay, della quale abbiamo anche parlato, come stai, come non stai, perché lei non vive qua intorno, ed è venuta a salutarci adesso, e che starà un po' qua con noi, Claudia Moretti, che
ha
appena visto Chicco, gli è saltata subito alla testa una bellissima domanda.
Ma proprio alla testa, perché come prima cosa gli ho chiesto come facesse ad avere questo bellissimo colore di capelli e questo bellissimo ciuffo, cosa che è abbastanza distintiva di Chicco.
Di famiglia diciamo che siamo molto ricchi di capigliatura, quindi da parte di mia madre, che canali dei pelati non ne hanno mai visti, quindi...
Che poi ci raccontava che lui ha ancora la febbre del sabato sera, e vi posso assicurare che vedere una persona che cammina col giubbotto di pelle e questo ciuffo meraviglioso è molto febbre del sabato sera.
Sì, sono passati gli anni e pensavo smettesse col tempo, ma
e invece no.
L'avevo un po' repressa quando i miei figli erano piccoli, adesso che hanno un'età un po' più sostenibile mi è rimasta. Io la fobia di uscire, andare fuori in mezzo alla gente, di conoscere gente, di parlare con la gente, conoscere gente nuova. E poi sono anche un piazzone, sono gemelli, sono anche un po' estroverso. Mi piace farmi vedere, mi piace proprio.
La voglia comunque di stare in mezzo alla gente. Ed è passione per te, perché noi siamo molto innamorati del termine passione, cioè quello che ci piace, perché alla fine la vita che cos'è se non una cascata di cose che potenzialmente potremmo fare e decidiamo di fare o di non fare. E quindi tu dici che il venerdì sera ti trasformi, ma normalmente nella tua vita, diciamo quella quotidiana, dal lunedì al venerdì, di che cosa ti occupi?
Allora, io lavoro alla Ferrari da una quarantina d'anni, ho visto proprio, non dico nascere, ma allora eravamo in 1100, il famoso 1985, qualcuno di voi magari era piccolo.
Davvero? Dal 1985?
Il famoso inverno dell'85 in cui eravamo a meno 15 gradi, cioè? Sono entrato alla Ferrari il 2 gennaio, uh-huh. E era tutto fermo, tutto bloccato, perché allora non facevano andare le caldaie H24, diciamo, di continuo. E quell'anno lì era meno 15, è ghiacciato tutto, quindi ho passato la prima settimana su delle scale a scollegare pompe, tubi, era spaccato 2 miliardi di danni.
Quanti anni avevi, Chicco, a quei
Avevo
tempi?
20, 21 anni.
E la Ferrari era, diciamo, in vita da quanto tempo?
Ferrari era già da una 20-25
anni. 20-25
anni.
Ma cosa è cambiato da allora, da adesso?
È cambiato tutto. È cambiato
raccontaci.
Tutto perché eravamo, come dicevo, 1100, e anche se sembrano tanti, ci si conosceva quasi tutti. Poi io, lavorando nelle manutenzioni generali, giravo un po' in tutti i reparti, quindi chi non conoscevi proprio personalmente lo conoscevi di vista. Adesso siamo in 6.000.
Caspita. Ah, però.
E ma io anche l'altro giorno sono andato a mangiare al ristorante aziendale, mi sono guardato un po' in giro, dico adesso mi siedo, considerate che mangiano 500 persone alla volta, ho detto mi siedo di fianco a qualcuno che conosco, però io ho guardato un po', ho detto boh, adesso mi siederò di fianco a qualcuno che conosco.
Eppure da un
però
po' si lavora.
Però ecco, rimane comunque una bella azienda. E il mio lavoro elettronico, io ho studiato elettronica, l'ho sempre fatto con molta passione perché è un lavoro che non è mai stato un giorno uguale all'altro, quindi vai, ci metti del tuo per risolvere il guasto e sei contento quando riparte l'impianto perché ci hai messo del tuo, quindi non mi è mai pesato neanche un giorno.
Quindi te alla fine hai scelto il tuo lavoro per passione?
Per passione, anche se è stata una scelta quando sei ragazzino. Ho preso elettronica perché facevamo applicazioni tecniche alle medie e facevamo quei circuitini con la lampadina, l'interruttore, due interruttori, tre interruttori.
Avevi i saldatori in mano.
E io ho detto, mamma mia che bello. Allora ho scelto casualmente questo corso che era sperimentale allora e mi è piaciuto molto.
Devi sapere che quando ero piccola mio papà, che era un elettronico anche lui, saldava le schede. Ok, e io stavo di fianco a lui piccolina a saldare queste schede, quindi mi ricordo benissimo l'odore del saldatore con...
Ti darò una brutta notizia, non esiste più perché
non esiste più.
Fanno delle schede
lo so, me l'ha già dato mio papà.
Elettronica come gli elettrodomestici, vedete, sì, anni fa tu sì. Potevi, ma anch'io quando ho iniziato avevamo la scheda con i componenti, sì. Cercavi col test il componente guasto, lo risaldavi, adesso è tripla strato in elettronica che lo fa un robot, quindi ti dicono entra il segnale, sì, esce il segnale, no, butta via la scheda che nessuno la ripara, quindi è finita anche quell'epoca lì. Gli elettrodomestici, l'ultima macchinetta del caffè che ho fatto riparare mi hanno chiesto 49 euro, ho detto guarda io a 50 giuro che l'ho visto in offerta, quindi...
Hai ragione, perché è un po', è un po' l'epoca dell'usegetta. Ma domanda, ma secondo te, ma questa è una cosa così... Mi raccontavano che c'è un po' questa tendenza a fare in modo che le macchine elettroniche abbiano, diciamo, una durata prestabilita. Secondo te questa cosa esiste davvero?
Secondo me dipende. Nei cellulari, ad esempio, prima la batteria era esterna, quindi tu quando avevi il cellulare vecchio, che però funzionava molto bene, la durata della batteria era minima, la sostituivi. Ora dicono per problemi di antinfortunistica, di sicurezza e tutta, però te l'hanno blindata dentro e quando tu porti un cellulare a fare sostituire una batteria ti chiedono 80-100 euro che poi tu guardi le offerte e dici guarda a questo punto lo compro nuovo. Quando uno ha un cellulare già da 3-4 anni dice oh, è ora di cambiarlo, sì. Perché assolutamente...
È un po' l'induzione a cercare di cambiare, comprare.
E produrre, adesso, produrre.
E produrre, perché poi in realtà il bisogno è quello di produrre, produrre e vendere.
Sì.
Caro Chicco, tu parli del discorso, insomma, del tuo lavoro che è qualcosa di un po' più metodico, eccetera. Però tu ci parlavi della tua grande vitalità, cioè quando ad un certo punto finisce... La settimana elettronica, quindi la parte circuiti, un po' più metodica, un po' più matematica. Tu esci, parentesi, questo ciuffo ce l'hai anche dal lunedì al venerdì?
No, allora io devo ammettere, ho due tagli di capelli. Ho
quello, vedi, lo immaginavo.
Dal lunedì al venerdì del bravo ragazzo.
E com'è? E com'è?
Col ciuffo da una parte, al massimo riga scolpita.
Uh-huh.
E poi ho quello aggressivo del venerdì, sabato e domenica. Dipende, perché poi se sabato e domenica vado a trovare i suoceri, abbasso la cresta.
In senso realista, cioè nel senso...
Sono ex suoceri, però mi voglio molto bene. Comunque loro hanno sempre pensato che io fossi un bravissimo ragazzo.
Ed è così.
Io gli lascio pensare, che sono un bravissimo ragazzo.
Ma poi l'abito fa il monaco? Sì. No.
Assolutamente, no. Io sono dei gemelli, sono sempre stato molto estroso.
Allora, l'abito fa il monaco se tu devi vendere qualcosa e quindi tendenzialmente devi proporti in un determinato modo. Però la personalità fa anche il resto, nel senso, se una persona poi ha la possibilità di conoscere una persona che ha grande personalità, allora l'abito fa il monaco fino a un certo punto, corretto? E quindi te al venerdì ti trasformi. Vrà.
Assolutamente.
Super Chicco.
E dove vai, Chicco?
Dove vai? Cosa fai?
Adesso per noi over, diciamo, la vita è diventata un po' difficile.
Non ci sono più luoghi in cui puoi ballare.
Dovresti accontentarti di andare a mangiare bene in qualche posto, ma siccome a noi piace poi anche dopo provare a fare un qualche slego,
bravo,
un qualche ballo, cerchiamo sempre locali. Venerdì scorso eravamo a Bologna, al B+, è un posto che si mangia molto bene. E poi dopo si balla con gente grande, insomma, perché poi anche il target, capisco io che che ai miei 61 anni comincio a essere un po' fuori
ben
tendenza.
Portati, ripeto.
Nei locali modenesi a cena ci vediamo, siamo gente più o meno grande. Poi, come diciamo noi, alle 23:30, a mezzanotte aprono le gabbie e fanno entrare questi ragazzini e dopo un po' noi poi cediamo il passo e andiamo a casa.
Che poi i ragazzini oggettivamente hanno tutto il diritto, perché noi abbiamo passato un'infanzia, parliamo insomma della una giovinezza più che l'infanzia, in cui avevamo un sacco di opportunità. Non riuscivamo ad andare in discoteca la pomeriggio della domenica. Riuscivamo comunque a incontrarci in contesti come la sala giochi. Poi adesso sto guardando questo meraviglioso questa meravigliosa serie degli 883,
sì.
Okay? In cui loro comunque riscattano la vecchia Jolly Blue, quindi il posto dove andavano a giocare con insomma, come si chiamano, con i videogiochi, e parlano di tutta questa infanzia comunque vissuta nella realtà. Cioè non con uno schermo davanti, ma con delle persone con cui condividere un viaggio in motorino, gli ultimi le ultime 10.000 lire, una pizza di notte, un sogno, una passione. E riguardo invece ai tuoi sogni, qual è il sogno che avevi da ragazzo? Io faccio sempre delle domande a cavolo e le facce sono più o meno le stesse.
Non so, guarda, io sono, diciamo, sono figlio di contadini, quindi la mia infanzia è stata molto semplice e quindi non avevo nulla di particolare. Diciamo che negli anni, passando giusto da un'infanzia, io vengo da Prignano sulla Secchia.
Ma dai, no, adesso scopriremo dei parenti
sulla
in comune.
Sì, sarete separati dalle nascite anche voi due.
Esatto. No, cioè, adesso scopriamo che siamo imparentati, perché anch'io vengo da Prignano.
Siamo venuti
sulla Secchia.
A Fiorano, poi sono andato a scuola a Modena, quindi era tutto un. Era tutto, non dico migliorarsi, ma insomma. Avere anche una vita migliore. Dove sono nato io, la faccio vedere ogni tanto, porto i miei figli perché ci tengo a fargli vedere le origini. Era una casetta 3 metri per 3 in sasso dove il bagno era fuori.
Sì, vabbè.
Quindi io so,
sì.
Vabbè.
Si parla della preistoria, sembra di parlare della preistoria.
Però in realtà i miei nonni raccontano della stessa cosa. E ne raccontano in modo molto, come si può dire, sognante, romantico, bellissimo.
Era ironico, mia madre mi diceva, pensa che dicono che il mondo è andato avanti, quando eravamo bambini noi, dicevano, si faceva gnocco fritto in casa e si andava a fare i bisogni fuori dalla porta, adesso dicono che sono molto moderni, fanno i bisogni in casa e il gnocco fritto lo fanno fuori dalla porta.
Devo dire una cosa, Chicco. Che io adoro cucinare davanti ai miei ospiti, perché se cucini da un'altra parte loro si divertono e tu cucini, corretto?
Mi sembra corretto, anche a me piace cucinare, spesso per i miei figli ma anche per gli amici, e cucino quando loro sono lì.
E l'emilianità va avanti. Adesso
continuiamo così.
Salutiamo.
Ciao a tutti, è stato un piacere.
E diamo il benvenuto di nuovo alla mia collega Miki. Con un ospite speciale. Ciao a tutti.
Eccoci qua che siamo ritornati in diretta. Oggi abbiamo un ospite che abbiamo già avuto un pochino di tempo fa sulle nostre frequenze. E la Giada.
Ciao, ciao a Giada. Tutti.
Ben arrivata.
Grazie.
E perché sei tornata qui da noi? Perché ci volevi raccontare
delle
una
novità.
Qualche novità. Vieni qua vicino a me, dai, che così evitiamo di urlare come delle pazze, che non è il caso che dopo ci va via la voce. Giusto, esatto. Perché allora ci eravamo lasciati che era uscito il tuo primo singolo.
Sì.
E lo stai promuovendo praticamente un po' in giro, e anche noi in radio lo stiamo facendo sentire il più possibile, insomma, sempre nel limite del nostro palinsesto. Sai che noi siamo una radio un po' âgé come musiche, tu sei estremamente giovane e la tua canzone è uscita nel 2024, quindi diciamo che è un po' fuori dal nostro target, però noi la facciamo comunque passare molto volentieri. Ricordiamo che si chiama Nuova Stella, il tuo primo disco, insomma il tuo primo, si può dire ancora disco?
No, non credo.
No, vedi che sono vecchia.
Non lo so, sinceramente.
Non si, adesso, allora, perché tu mi hai chiamato e mi hai detto Miki, ho delle novità. Ho detto ma allora devi venire assolutamente a raccontarci. Racconta mo che cosa, ho visto delle foto fantastiche dal tuo manager. Dici mo cos'è che hai combinato, sì, in questi giorni.
Allora, io mi sono iscritta al Tour Music Fest, che è un tour che si svolge in tutta Italia. Ha vari step. Il primo step l'ho superato e dovevo inviare un video in cui cantavo. Allora ho deciso di inviare la mia cover di Unconditionally di Katy Perry.
Okay.
E sono riuscita a superare il primo step. Il secondo step era andare a fare una live audition, quindi andare a cantare di persona davanti ai giudici di questo tour. E ci sono stata venerdì scorso, sono andata a Bologna. E ho deciso di portare nuovamente la mia cover,
okay,
perché credo che vista e sentita dal video e sentita invece di persona, credo che siano due effetti totalmente diversi.
Sono
quindi
d'accordo,
ho
con
deciso
te
di riproporla di nuovo. Ho ricevuto comunque dal giudice, che dopo la mia esibizione è venuto a parlarmi, dei bei complimenti, quindi speriamo di passare anche il secondo
anche
step.
Anche il secondo step.
I risultati usciranno tra lunedì e martedì.
Allora siamo trepitanti. Allora poi mi mandi un messaggino, allora, quando
ti terrò aggiornata.
Hai notizie? Dopo assolutamente voglio sapere com'è andata, e poi così festeggiamo poi in radio, dai.
Con
che
piacere.
Bello.
E poi un'altra novità che porto è che sono stata selezionata da Alberto Bertoli in persona e da Marco Dieci per partecipare come ospite all'ultima serata del premio Bertoli. Quindi
perfetto,
sarò a cantare una delle canzoni di Pierangelo Bertoli.
Bello.
Insieme alla Sonus.
Benissimo.
E quindi in questo periodo mi sto molto preparando per questo evento.
Sì, anche perché dai, il nostro concittadino non è facile da cantare.
No, devo dire proprio
di no.
Poi
tu sei una voce femminile e quindi mamma, vedrai che sicuramente verrà fuori una bella cosa. Quando ci sarà il premio Pierangelo Bertoli?
Si svolgerà l'8, il 9 e il 10 novembre al Carani.
Okay.
Io mi esibirò nella serata del 10, l'ultima serata.
L'ultima serata. Ok, quindi come ospite, non come concorso, perché è un concorso, sì, giusto? Il premio, vero?
Esatto,
mi sembra.
Sì.
Cioè, quindi c'è tutta una serie di cantanti che partecipano a, diciamo, a questa competizione.
Sì.
Tu invece sei come ospite, giusto? Ok.
Esatto.
Wow, beh, hai già fatto un ospite, benissimo. Ok, e Giada, grazie. Allora, noi semmai veniamo a sentirti il 10 come ospite. Abbiamo Carlo, il nostro super storico.
Ciao a tutti.
Ciao Carlo,
tutti.
Grazie per essere venuto, perché noi da te vogliamo sapere la quarta fiera.
Allora, la quarta fiera l'avevamo già in parte anticipato la volta scorsa, è la fiera di Sdas, cioè del setacci, che il setaccio è l'oggetto più inutile che esiste, perché lascia passare la parte buona e trattiene solo lo scarto. Perché questo si diceva anticamente, perché nelle varie fiere, nei vari mercati, si pensava che nell'ultima fiera, visto che la fiera dove bisognava comprare nel modo giusto era quella precedente dei Rasdor, questa volta la fiera di Sdas, se andate a vedere sui banchetti, c'è rimasto la rantumaglia, per cui non si fanno gli affari.
Perché è un po' fisiologica questa cosa.
Questo è nella tradizione, ma non corrisponde alla realtà.
Esatto.
Perché oggi, se passate nel viale, ci sono degli splendidi banchetti con dei prodotti,
perché oggi, esatto, l'avevamo detto anche prima,
stavo guardando veramente molto,
sì,
molto,
perché
molto.
Oggi ci sono gli amici di Coldiretti, ecco, sì, in viale 20 settembre, con i loro prodotti praticamente a chilometro zero.
Sì. Bisogna solo stare attenti alla Patrizia Barbolini, che vi vuole rifilare i calzagatti.
Ah, ok.
E ferma tutti quelli che passano.
Vabbè, insomma, lasciamole questa cosa, via. Anche perché
no,
non
scherzi
tutti
a parte, salutiamo anche la Patti.
La Patrizia, assolutamente. Non tutti sanno comunque cosa sono i calzagatti.
I calzagatti sono la polenta mescolata con i fagioli.
Esatto.
In più delle volte fritta, che li mangi oggi e li digerisci a Natale. Questo è quello che capita solitamente.
Tu sai che la leggenda racconta che la resdora che aveva preparato da una parte i fagioli in umido, dall'altra parte la polenta, ha incontrato il gatto in cucina, ha inciampato nel gatto, cadendo i due alimenti si sono mescolati e hanno formato i calzagatti, perché calza, scalza il gatto.
Sono con lo stracchino, tra le altre cose.
Sì, hai ragione, perché un noto chef stellato di Modena li ha in carta con lo stracchino. Oggi abbiamo ospite anche il nostro amico Ileano Bondi, che anche lui l'abbiamo avuto ospite un po' di tempo fa, perché ci aveva raccontato insieme ai suoi compagni d'avventura i famosi Teen Fit, giusto?
Esatto,
ricordi che avevamo indetto un sondaggione per radio per trovare il nome della vostra compagnia, esatto, e ci aveva raccontato una sua camminata, un suo cammino insieme ai suoi amici molto bello, che vi ha portato fino alla Liguria, quindi
fino
grande camminatore.
Fino a Tellaro, al Golfo della Spezia, sì.
Esattamente. Tu dallo scorso anno insegni Alessa Morante, che è un istituto turistico, giusto, qui di Sassuolo.
Sì, per la certezza è un istituto tecnico professionale, okay. Quindi c'è anche l'indirizzo web marketing, oltre a quello turistico, okay. E anche l'indirizzo sociale, quindi abbiamo sono tre tipi di indirizzo.
Sono tre, ok, perfetto. E mi faceva piacere parlare con te oggi di un progetto che avevo letto un po' di tempo fa, e di questi cammini che si possono fare con i ragazzi e che fanno parte dell'anno, sì, l'anno scolastico. Non so se è corretto dire in questo modo, se può essere giusto, cioè comunque farebbero parte del processo di apprendimento dei ragazzi.
Assolutamente,
giusto?
Sì. Allora, quest'anno c'è un progetto veramente bellissimo e innovativo, credo che sia anche unico in Europa, che facciamo proprio in Italia, e che si chiama Strade Maestre. E ci sono 15 ragazzi, 15 studenti che hanno finito la seconda e la terza superiore, mm-hmm, quindi il terzo, il quarto anno. Che faranno un progetto di scuola itinerante, quindi non perderanno l'anno scolastico, anzi saranno accompagnati da insegnanti e da guide ambientali escursionistiche, e faranno questi 240 giorni di calendario scolastico camminando
tutto l'anno scolastico,
facendo una cosa tra i 2000 e i 3000 km a piedi.
Mamma mia.
Quindi toccando praticamente tutte le regioni d'Italia, dal nord a sud.
Una cosa spettacolare.
È un progetto proprio fatto in collaborazione con l'associazione di cui faccio parte, che è IGAE, associazione guide ambientali escursionistiche più.
Sarebbe molto carino riuscire a farlo anche qui a Sassuolo. Chissà se
la possibilità di partecipare a questo progetto possono fruire di questo progetto tutti gli studenti, okay, d'Italia. Quindi quest'anno c'è il progetto sperimentale di 15 studenti. E l'anno prossimo spero che il progetto si possa ripetere. Noi però sì.
No, scusami, finisci, perché poi
dicevo che noi come istituto del Samorante di Sassuolo siamo molto attivi su questo aspetto. E partecipiamo già a delle attività di scuola in cammino. Ci sono delle attività all'aperto che vengono promosse dagli insegnanti di educazione fisica. E abbiamo una collaborazione col cammino della Via Imperiale Romeo Germanica, mm-hmm, quella che passa
qui vicino.
Parte da Brennero e arriva a Roma, esatto, e passa proprio
qui
da qua.
Da noi. Mm-hmm.
E quindi abbiamo fatto anche negli ultimi 3 anni delle collaborazioni e portato gli studenti a fare dei pezzi di cammino. E poi non dimentichiamo che da qualche anno Sassuolo è rientrata all'interno della riserva MAB UNESCO Biosfera, mm-hmm, dell'Appennino Tosco-Emiliano. Quindi possiamo ricevere dei fondi, in questo momento stiamo proprio cercando di riuscire a impiegare questi fondi regionali, mm-hmm, e quindi portare gli studenti interessati, un'80 di studenti, a visitare le riserve della biosfera. Mm-hmm. In questo caso stiamo organizzando un paio di giorni alle saline di Servia e sul delta del Po.
Bello, bello, che sono due ambienti che sono affascinanti e li abbiamo vicinissimi a noi, veramente ricchi,
sì,
di flora e fauna, e e visto che le saline in particolare si sono riprese dopo la grande alluvione dello scorso anno, io sono andata a visitarle questa primavera, erano in fermento perché le stavano ultimando e le avrebbero allagate la settimana dopo e per il raccolto del 2024. Ti volevo chiedere solo una cosa prima, i 15 studenti sono a domanda, tra virgolette, nel senso uno si candida per poter partecipare a questo progetto o sono 15 studenti dello stesso istituto?
Sono 15 studenti di istituti diversi, okay. Vengono da tutta Italia.
Quindi è uno interessato al progetto e fa la domanda al ministero, certo, probabilmente dell'istruzione o comunque ci sarà un sito e questo mi aveva intrippato tantissimo e infatti volevo appunto, so che tu sei appassionato appunto di camminate, di queste cose qui e volevo appunto chiederti se era possibile farlo anche per i nostri ragazzi qua, però mi hai già detto.
A me
già,
piacerebbe molto, è un sogno,
lavorarci
magari
su
prima o poi mi candiderò anche come insegnante accompagnatore.
Che sarebbe secondo me un'esperienza molto molto bella.
Sì, credo che proprio l'esperienza di apprendimento sia assolutamente diversa, perché parlare di geologia in classe e parlare di geologia alle pendici dell'Etna o sui campi Flegrei,
secondo
una cosa
me
diversa.
È un'altra cosa, cioè lo capisci.
Visitare
come
la casa di Dante a Firenze o studiarla,
esatto,
su un libro è una cosa diversa.
Sì, assolutamente.
È un tipo di apprendimento in situazione anche che ha anche molte basi pedagogiche, nel senso che ci sono proprio pedagogisti che
No, sicuramente c'è un livello di apprendimento che è completamente diverso. Ileano, grazie tante per averci parlato di questa cosa, teniamoci in contatto perché poi ci farebbe molto piacere anche sapere come va a finire questa cosa, delle saline e del delta del Po, esatto, ci piacerebbe
ci possiamo rivedere.
Sentire anche i ragazzi,
esatto, che sono poi appunto le voci dirette di dell'esperienza, insomma.